La Radio Televisione Svizzera presenta Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flatt. L'assistente Kierkegaard.
Terzo passo, l'assistente Kierkegaard di Copenaghen. Questo terzo passo è il diario di una ennesima crisi mistica, motore di una prima e poi a seguire svariate visite nel cimitero della città scandinava dove ho abitato per qualche tempo. La prima volta che ci sono andata era di pomeriggio ed era buio. Ero andata in Danimarca per approfondire lo studio della messa in scena, il mettersi in scena e il farlo con altre persone. Nell'ambito artistico si è sempre potuto parlare liberamente più o meno di tutto. Mettere in scena la morte, proporre il rito collettivo di un corteo funebre guidato da una maschera azteca raffigurante la morte, invitare il pubblico a condividere un'ultima cena. Ma come primo approccio con il mio nuovo lui, mi sembrava eccessivo. Quindi, trovandomi ormai da mesi in città e cominciando a risentire dell'inverno e soffrire per la mancanza di un vero contatto con quella realtà che mi era familiare, avevo pensato di chiedere a lui, Christian, che avevo soprannominato segretamente Thor, il poeta che in quel momento aveva stregato il mio io, di poter fare finalmente qualcosa di bello a contatto con la natura. Uscire da Christiania, smettere di rintanarsi in musei e biblioteche e rinunciare a un weekend intero di festival di musica elettronica nei sotterranei. E Christian, un pomeriggio invernale, quindi come potete immaginare poco invitante e luminoso, dopo una partita a scacchi mi ci ha portato. Non in campagna o su qualche isola, in spiaggia oppure in un bosco. Mi ha portato proprio lì, all'Assistent Kierkegaard. Non so se vi è mai capitato di visitare la città di Copenaghen. Ha lati belli e colorati, e una parte particolarmente grigia, moderna e per me fredda. Io abitavo in quella che anni prima era l'area militare. Palazzi tutti uguali, monolocali tutti uguali, porte, scale, tappetini all'entrata, finestre, tutto uguale. Immaginate quindi la sorpresa quando dopo 20 minuti di pedalata controvento in quel pomeriggio semibuio mi sono finalmente ritrovata davanti al cancello di un cimitero.
Sommerfugl, eccoci.
Chris, ma...
In Danimarca ci sono molti, moltissimi poeti. Ma qui troverai qualcuno di cui i danesi vanno veramente fieri oggi. Anzi, più di uno.
È un cimitero.
E non uno qualsiasi. Qui...
Sembra un parco enorme.
Sì, come tutti i nostri cimiteri. Il posto ideale per venire a correre alla mattina o farci un picnic con la famiglia d'estate. Io ci ho passato le giornate a studiare prima degli esami e anche i miei compagni. Sai, con mia nonna ci venivamo anche da piccoli.
Ma è fantastico, Chris, bellissimo, che bel regalo. Comincio già a sentirmi meglio, grazie.
E sono felice, Sommerflu. Comunque devi sapere che qui ci sono sepolti il nostro massimo filosofo e uno degli scrittori più amati del mondo.
L'orgoglio danese, non lo perdi mai tu. Parli come un professore, anzi, una guida.
Ma lo vuoi sapere o no chi si trova qui?
Sì, Chris, comincia a fare freddo, a stare fermi, dimmi.
Søren Kierkegaard e Hans Christian Andersen.
Totalmente ignorante, non ne avevo idea.
Vedi, quando mi manca l'ispirazione per scrivere poesie, vado da loro e chiedo consiglio. E alla sera, quando mi siedo, le poesie si scrivono da sole.
Adesso sono proprio curiosa. Andiamo?
Sì, io però devo andare a fare due commissioni. Ti lascio andare da sola. Ci vediamo questa sera al solito bar, va bene?
E lui se n'è andato. Vi rendete conto? Il poeta, ovviamente senza telefonino, quindi irraggiungibile, al tramonto di una giornata che non era mai cominciata tra vento e pioggerelline incessanti, mi aveva mollata davanti al cancello di un posto gigantesco, abitato da anime la cui lingua non capivo ancora perfettamente. Me la cavavo forse nel quotidiano basilare, ma sicuramente non avrei potuto chiedere aiuto a un filosofo del XVIII secolo. E lui, bello, alto, biondo e felice, se ne stava andando a fare un paio di commissioni. e io con il mio 1,65 m davanti al cancello di un Kierkegaard danese che già intravedevo essere un labirinto, senza uno straccio di GPS, internet sul telefono dato che avevo ancora quello modello base e una cartina per capirci qualcosa. Devo ammettere che ho esitato ad entrarci, ma sfidata la prima ombra di un pioppo che ormai mi pareva la sagoma di un gigante, tanto era tutto buio, ci sono entrata e giorni dopo ancora. E ogni volta che volevo sentirmi bene, felice, ricaricarmi, risentire il profumo di un vissuto particolare o di altri vissuti confortanti, ci tornavo.
E rieccoci quindi davanti al cancello. Per oggi è giorno e c'è anche il sole.
Sì, e se volete visitare questo cimitero, consiglio di farlo almeno per la prima volta alla luce del giorno. E poi, a piacimento, tornarvi quando più vi pare. Ogni volta è un viaggio diverso. Qui di turisti non se ne notano. Ci sono papà con il passeggino, persone che portano a spasso il cane e ovviamente gli sportivi e qualche solitario con calepino alla mano.
Sara, lo sai che ci sarà, vero?
Pensi che sarà lei?
Penso proprio di sì.
Finalmente! Finalmente vi siete decise! Ci si era date appuntamento qui o sbaglio? Entrata sulla Norrbrogge. Sono giorni che vi aspetto. Siete venute a piedi dal Père Lachaise?
No, in treno.
Bella idea! Comunque, stavo cominciando a temere di avere sbagliato. Sapete, con questi fusi orari e le notti così chiare, non so esattamente quanto tempo sia passato. Comunque, sì, qualche ora o giorno, minuti molti, secondi, se li conto, da impazzire comunque. Comunque, ci siamo. Bene. E vi ringrazio. Detto tra noi, ero veramente stufa di continuare a ripetere lo stesso giro al Père Lachaise e questa scampagnata è proprio un toccasana. Ecco, certo, sì. Beh, forse non d'inverno. Comunque piacevole, molto piacevole. Douze tac. Grazie mille, come dicono da queste parti. Allora, cominciamo?
Ma fa la guida comunque anche se non ci sono turisti.
Oh, ma vedrete che arriveranno. Ce ne sono un sacco là dentro e là sotto che bramano di sentire la storia del posto dove vivono.
Ammetto che dopo un primo momento di perplessità, questa volta mi fa anche piacere farmi trasportare da qualcuno che mi racconti una storia della storia. Quasi come se narrasse proprio una storia.
Si varchi dunque la soglia! Attenti alla polvere, questa arsura e la brezza invitano Sabietta e Sassolini a infilarsi ovunque, eh? Ah, eccoli lì che ci aspettano! Non badate agli abiti, mie care! Ehi, voi, sì, avvicinatevi! Siamo noi! Gottmorg, kombare il Varikbange! Loro, mie care, loro sono i nostri accompagnatori di oggi, i primi sepolti nel cimitero denominato il Giardino della Chiesa, che guarda un po', è lo stesso nome della famiglia del grande teologo e filosofo dell'Ottocento, ma ci arriveremo, non preoccupatevi. I nostri amici qui risalgono al 1760, sì, i primi sepolti erano per lo più poveri. Compare il Varikbang. Capital Italians?
Sì, nessun problema, ormai le parliamo tutte.
Magnifico, bene. Quindi, ci sa magari dire lei, signor?
Christian.
Ma vi chiamate tutti Christian? Cioè, lei Christian, Hans Christian Andersen Christian, l'ex compagno di una delle due, anzi, di tutte e due le visitatrici, quella passata e quella presente, che sono sempre una, cioè la stessa, immagino anche futura, comunque. Che fantasia!
Se vuole chiedo a Hans.
Orca, che cambiamento. No, va bene così. Quindi, Christian, mi dica.
È quello che ha detto lei. Siamo qui dal 1760.
Poche e chiare parole. Grazie, Hans. Christian, volevo dire. Dunque, chiarirò io il concetto per tutti voi. Questo cimitero Assistens, in danese Assistens Kierkegaard, inaugurato effettivamente nel 1760, era originariamente appunto adibito alla disepoltura delle persone meno abbienti ed era stato creato per alleviare l'affollamento dei cimiteri all'interno della città murata. Infatti, in Danimarca, certo, ci sono diversi cimiteri con il nome di Assistens, ossia cimiteri di assistenza. Non perché assistessero i poveri, ma gli altri cimiteri. L'abitudine era quella di tenere i morti in città, vicino ai vivi e alle chiese, ma più per questioni di sovraffollamento, quindi, che non di paura o igiene, se ne erano dovuti costruire altri con gli anni. Con la peste del 1711 e i numerosissimi decessi, la capitale danese aveva infatti costruito molti altri cimiteri all'interno delle mura cittadine, ma, dato il nettissimo peggioramento della situazione negli anni 50, eccoci qui, nel nuovo cimitero. Gli abitanti, o per meglio dire i vostri vicini di sepolcro, appartenenti a classi sociali, diciamo, dalle tasche più pingui, sono arrivati a partire dalla prima metà del XIX secolo. Personaggi ricchi, sì, ma illustri e affascinanti come Hans Christian Andersen e altri ancora come Søren Kierkegaard, Niels Bohr, pittori come Christen Kopke e altri interessanti nomi.
Sì, scusi.
Sì, prego, Christian.
Se posso aggiungere, era davvero diventato una moda in quel periodo. Dopo il primo religioso che aveva chiesto di essere seppellito qui tra noi, ovvero il popolo, anche tutti i nobili della città si sono affrettati per assicurarsi un posto. E allora è diventato una moda venire a fare escursioni con cesti da picnic e tè anche tra i cittadini comuni.
Sì, come dice il poeta svedese Carl August Nikander, dopo una visita nella capitale danese nel 1827. Ma legga lei, Christian, prego.
Grazie. Per godermi un'altra celebrazione più dolce e tranquilla, una sera sono uscito attraverso la porta nord verso il cosiddetto cimitero Assistens. È certamente uno dei cimiteri più belli d'Europa. Alberi frondosi, sentieri oscuri, spazi aperti, luminosi e fioriti. Templi ombreggiati da pioppi, tombe di marmo coperte da salici piangenti e urne o croci avvolte in fasci di rose, profumi e canti di uccelli. Tutto trasforma questo luogo di morte in un piccolo paradiso.
Magnifico! Escursioni, picnic, una vicinanza spontanea. Sapevo che avrei dovuto nascere più a nord.
Sì, con l'unica controindicazione che poi le persone degenerano, come spesso accade. Le gite si trasformarono in riunioni rumorose e dal 1805 avevano proibito il consumo di cibo o bevande, la musica o qualsiasi altro tipo di comportamento allegro nel cimitero.
Sì, effettivamente il livello di caos, per non dire indecenza, era diventato eccessivo. Va ammesso che se non avessero emanato nel 1813 una legge per proibire di vendere alcolici ai visitatori del cimitero, sarebbe stato impossibile per noi riposare.
Grazie per il prezioso intervento e per averci trasmesso la testimonianza diretta degli inquilini, chiaramente disturbati da un simile via vai e dalla folla che si radunava festosa durante le cerimonie di sepoltura più prestigiose. Ad ogni modo, per farla breve, oggi è ancora utilizzato per il suo scopo originale come luogo di sepoltura, ma è anche una popolare attrazione turistica, oltre ad essere il più grande e importante spazio verde nella parte interna del quartiere di Norrebro. Come vedrete, vi hanno suddivisi in sezioni per permettere ai visitatori vivi di trovarvi più facilmente.
Eccolo, Sara, arriva Søren. Sarà meglio che ci stacchiamo dal gruppo.
Ah, vi ho sentite voi due, come sempre. Va bene, ho capito. Mi sacrificherò io. Noi, come sempre, cari trapassati del secolo scorso, si prosegue.
Grazie.
prima tappa, il pittore vostro compatriota, deceduto l'anno dello scoppio dei moti del 48. Chi sa dirmi che anno era? Nessuno! Bene, mai una gioia! Ve lo dico io, 1848, Christen Köpke. Uno dei pittori più noti di quello che chiamavano il periodo d'oro danese.
Finalmente se n'è andata.
Permette, professore.
Come?
Avremo qualche domanda. Cioè, avrei qualche domanda. Rispetto alla paura, secondo lei, in sintesi, cos'è?
Dunque, considerando che praticamente è l'alba, le chiederei se non può magari attendere che...
Chi è?
Ma eccolo che arriva! Ecco, Hans, c'è pane per i tuoi denti. Due donne interessate alla paura. Tu nei tuoi racconti ne hai sempre usata, come motore per le storie.
Ma mio caro, io non sono un filosofo, ma un pittore. Un pittore con un pennino.
Non essere così modesto, dai. Direi che oltre a dipingere, a divertirti, a fare collage fotografici e giochini con carta e forbici, hai studiato la società quasi quanto me.
Due anni ci ho messo a finire il mio capolavoro.
Ma non prenderti.
Un paravento lungo 6 metri e tu lo chiami un banale collage fotografico. Ma sai quanto tempo ci vuole? Comunque, mettiamoci comodi.
Ho portato una tovaglia e il necessario per un picnic.
Premuroso come sempre, grazie. Ricevo più attenzioni ora che non in vita.
Me lo dici? Sedete, sedete, mie care.
Grazie.
Gradite del vino?
Ah, io! Io arrivo anch'io! Anzi, anche noi. Ho portato Niels, che era stufo di spiegare e rispiegare il concetto della fisica quantistica e il salto da un'orbita all'altra degli elettroni a quel gruppo di turisti dell'oltretomba. Pazzesco, non trovate?
Ehi, salve a tutti.
Oh, il grande Bohr! Niels, come stai? Stai avanzando con il tuo modello del salto quantico?
Ah, sapessi, Hans. Se solo riuscissero a capire che siamo fatti di energie ed elettroni, si renderebbero conto che se saltassero da un'orbita all'altra, riuscirebbero a produrre energia. Ma sai, sono ancora fermi all'analisi delle onde di rifrazione dei fotoni. Non capiscono che devono solo aspettare di raggiungere al di là, per poi essere suddivisi finalmente in piccoli nuclei e particelle, per poter poi con ognuna di queste saltare sia avanti che indietro a piacimento. Ognuna di queste indipendentemente dall'altra a scatenare l'energia. Ah, liberatorio.
Per me è tutto chiaro, Niels. Io approvo. Già la tua concezione è riassunto del concetto che l'atomo non sia che un nucleo. Se non c'eri tu, Albert, col cavolo che ci arrivava.
Ed eccola in azione. Prima mossa, fingersi interessata alla fisica. E solo perché ha preso un premio Nobel nel 1922.
L'unico tuo errore è stato pensare che gli elettroni avessero una quantità di energia determinata e quindi prevedibile, caro. Mentre in realtà, un po' come noi, sono prevedibili soltanto secondo le regole della probabilità e della fisica quantistica. Prenderei volentieri un goccetto. Grazie. Questa sì che è ospitalità, mio caro Andersen.
Prego, cara signora. Mi sembra già interessante averci permesso di capire che se un elettrone assorbe una quantità precisa di energia, che ne so, assorbendo una particella di luce, può saltare a un livello di energia più elevato, passando a un'orbita più lontana dal nucleo, e che quando scende a un livello di energia inferiore emette una particella di luce.
E che oltretutto quando salta, salta. Ossia, non ha bisogno di seguire un cammino e prolungare il suo percorso verso il cambiamento rimanendo in quello stato.
Sì, uno shpup e... Ups! Che sbadata! Ho versato del vino sulla sua camicia, Niels. Non le dispiace, vero, se la chiamo Niels?
Vedo che lei il concetto di paura non sa nemmeno cosa sia, mia cara.
Fossi riuscito io a essere così sfrontato. Magari avrei anche incontrato qualcuno.
Un uomo, magari?
Oh, ne dicono tante sul mio conto, e oggigiorno anche questa. Ma uno non può amare semplicemente i propri racconti, creare opere d'arte ritagliando la carta ed essere appassionato di fotografia?
160. Sei fatto fare 160 autoritratti. Praticamente uno dei primi promotori dei selfie.
Dimostrando un enorme coraggio, dato che non era, scusi, mi permetta, Hans, particolarmente attraente.
Si figuri, lo dicevano tutti.
E tu, Niels, avevi molte corteggiatrici? Ho sentito dire che Ruth Berlau...
Ah, no, affatto. Era una bellissima attrice danese, certo. I suoi spettacoli al Königlichs Theatret, non me ne sono perso quasi nemmeno uno. Ma era persa per Brecht. Mi aveva anche invitato ad incontrarlo perché voleva capire il mio pensiero rispetto a un lavoro che stava scrivendo sull'isola di Fyn.
Da dove vengo io? Sì, sì.
Odense. Meglio non farmi pensare.
Su, su. Tutti hanno avuto problemi con i genitori. Una madre alcolizzata per un genio della scrittura come lei mi sembra il minimo. Altrimenti, come avrebbe potuto partorire racconti tanto vicini alla realtà e critici rispetto alla società, comprendendo il bisogno dell'infanzia di trovare conforto e risposte nelle favole?
Ben detto. Intendo la seconda parte. Rispetto alla madre non mi esprimo. La piccola fiammiferaia, un capolavoro. Il soldatino di piombo, non ne parliamo. E Cenerentola pure. Vedi, personaggi che incontrano e conoscono la paura e una volta che capiscono come superarla, un po' come il concetto di salto quantico evocato da lei, Nils, si ritrovano liberi.
Comunque, Nils, comunque, appunto, stavi dicendo, Nils, di questo Brecht?
Ah, niente di particolare. Ah, sì, esatto, sì, l'incontro. Stava scrivendo una PS su Galileo Galilei, il grande. Ma Soren, lei intende che la paura sconfitta con un moto di assunzione da parte di elettroni, o di emissione se preferisce, permetterebbe, evitando di percorrere il cammino canonico, mi permette il termine, libererebbe l'umano dalla sua condizione?
Lo renderebbe libero. Libero dalla schiavitù imposta dalla religione intesa come dogma. Il dogma che tramite la paura ha convinto l'uomo di non saper usare la propria ragione e potersi persino ritenere non responsabile delle proprie azioni e quindi non colpevole. Un burattino che paradossalmente si affida volontariamente al proprio regista, in questo caso la Chiesa, rivendicando la propria incapacità di pensare ed agire ed essere critici solo per paura. Ma questa paura che governa il comportamento umano, che viene tossicamente usata da noi stessi per tutelarci da eventuali errori, è quella che ci rende schiavi. Schiavi del mercato, schiavi dello Stato, schiavi della Chiesa.
Per questo, ad un certo punto, talmente l'aveva gridato forte questo concetto, la gente per strada gli lanciava oggetti addosso e lo infamava.
Lei l'ha pagata cara la mancanza di paura, caro signor Kierkegaard.
Come teologo trovo che l'essere umano si possa, debba e meriti di essere il responsabile principale delle proprie azioni e liberarsi dalla paura. Solo così uscirà da quell'orbita viziosa che lo porta a sbagliare, chiedere perdono, bearsi nella benedizione altrui e ripetere l'errore sisificamente fino ad arrivare in punto di morte con il terrore di scontrarsi e incontrarsi con l'unico suo vero sé. E tutto solo perché ha finto per una vita e non è stato in grado di ammettere di farlo. Per questo un salto quantico degli elettroni che ci compongono sarebbe a tutti di grande aiuto.
Beh, le devo dire, concetto molto interessante e parallelamente applicabile al mio modello quantistico. L'elettrone incontra la propria libertà e liberandosi può continuamente uscire dall'orbita nella quale si trova.
Caro, appunto, possibile che con un Nobel alle spalle non ci arrivi? Questo lo hanno già dimostrato.
Cari amici, si sta facendo tardi. Questa sera al Königliches danno il Don Giovanni. Io pensavo di andarci.
Oh, Mozart! Oh, che bello! Fantastico!
Sì.
Sì, e sicuramente riusciremo anche a trovare qualche fotografo di scena che possa farmi una fotoritratto ricordo.
Beh, se non riflettiamo la luce che assorbiamo, dubito. Ma credo che avremmo qualche probabilità se liberassimo i diversi neuroni applicando il principio dell'emissione. In quel caso, qualcosa si potrebbe vedere certamente.
Come, come? Spiegatemi, Nils. Fantastico.
Certo, dovrebbe concentrarsi estremamente tanto così da mandarli tutti nella stessa direzione.
Non capisco.
Oh, insomma, altrimenti risulterebbe pixelato. Ma non capisce? Se una, anzi diciamo mille cellule della guancia decidessero di seguire il moto di assunzione non producendo luce e quelle della bocca invece sceglierebbero il salto in direzione opposta, quindi di emissione, le si vedrebbe solo la bocca, chiaro?
Mi scusi, io...
Nils, allora vuoi andare a teatro?
Pensavo... Ma sì, in fondo sapete, la musica è una sinfonia matematica perfetta.
Fantastico, fantastico, vado a prepararmi. Nils, posso usare il tuo spazzolino?
Sì.
Vieni, ma... vieni, caro. Ho visto che il nostro buon Kopke ha la camicia adatta per il colore dei tuoi occhi. Del resto, se non badassero i pittori ai colori...
Beh, io vado a mettere in fresco il formaggio. Sarà per la prossima volta, Sore.
Ci vediamo là?
Sì, io credo che mi avvierò prima. Mi piace guardare la gente che arriva.
Tutti scomparsi. Un salto quantico dopo l'altro. Andiamo.
Forse comincio a capire. I pezzi piano piano si ricongiungono. Parole come finzione, paura, libertà e particelle mi risuonano familiari. Siamo composti da particelle. Siamo potenzialmente liberi, ma viviamo fingendo perché temiamo di sentirci responsabili di quelle che crediamo essere le nostre colpe. E ripetiamo costantemente le stesse azioni perché pensiamo di non saper saltare. Insomma, basterebbe trovare lo slancio giusto e il qui e ora, il qui e il là, e il là e il qua, si materializzerà. Noi siamo elettroni, siamo fatti di elettroni. Quindi basterebbe davvero saltare come gli elettroni per essere felici. Basterebbe ricordarci di essere come in fondo siamo sempre stati, imprevedibili e liberi.
La Radio Televisione Svizzera ha presentato Cimiteriali, un podcast originale di Sara Flatt, con Gaia Passaretta, Yasmin Mattei, Davide Gagliardi, Luca Macciacchini, Mirko Rovatti, Matteo Carassini e Sara Flatt. Produzione Francesca Giorzi. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt.